Siamo così arrivati piano piano al capitolo 20 di Luca, del Vangelo di Luca, e credo che prima dell'estate riusciremo a completare il Vangelo. Nelle nostre riflessioni su questo Vangelo, capitolo 20 ha, come sempre, diversi episodi, diversi temi trattati. Dai versetti 1 a 8 c'è il silenzio di Gesù, Gesù che risponde con il silenzio a chi gli chiede con quale autorità fai queste cose. Poi c'è la parabola dei vignaioli. E il tema di questa parabola è Gesù, la pietra angolare che viene respinta. Nel brano seguente, dal 20 a 26, c'è quell'episodio, l'ennesimo scontro tra Gesù e i capi religiosi, dove troviamo la frase «Date a Cesare quel che è di Cesare». C'è poi il dibattito sulla risurrezione e infine Gesù che avverte i suoi discepoli: state attenti agli scribi. Stamattina vorrei fermarmi un po' con voi su quell'episodio in cui troviamo appunto la frase date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio, una frase che è senz'altro molto conosciuta, che è usata spesso anche al di fuori dell'ambiente ecclesiale. Analizziamo, leggiamo l'episodio e analizziamo i versetti da 20 a 26 del capitolo 20 di Luca. Si misero a osservare, sono i soliti capi religiosi, si misero a osservare Gesù e gli mandarono delle spie che fingessero di essere giusti per coglierlo in fallo su una parabola e consegnarlo così alle autorità e al potere del governatore. Costoro, questi inviati, gli fecero una domanda: «Maestro, noi sappiamo che tu parli e insegni rettamente e non hai riguardi personali, ma insegni la via di Dio secondo la verità. Ci è lecito o no pagare il tributo a Cesare?» Ma egli, accortosi del tranello, del loro tranello, disse: «Mostratemi un denaro. Di chi porta l'effigie e l'iscrizione?» Ed essi gli dissero: «Di Cesare». Egli a loro: «Rendete dunque a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio». Essi non poterono coglierlo in fallo davanti al popolo e, meravigliati della sua risposta, tacquero. Chi pone la domanda, come già accennato, erano degli uomini mandati dagli scribi e dai farisei, e Matteo dice espressamente che erano dei discepoli dei farisei, accompagnati dal gruppo degli erodiani. Il loro scopo, ben dichiarato, è quello di coglierlo in fallo, per poi denunciarlo alle autorità. Gli erodiani dovevano essere testimoni della sua risposta. C'era un elemento in più per giudicarlo, per condannarlo. L'attività di cercare di cogliere Gesù in fallo, è un'attività nella quale i capi religiosi si erano dati veramente anima e corpo. Abbiamo visto che in qualche modo tantissimi episodi raccontati da Luca hanno questo elemento. Ed è per questo, proprio per cercare di coglierlo in fallo, gli fanno una domanda di natura politica, non religiosa. La domanda era di natura politica, perché alle autorità romane interessava molto poco che erano quelle che erano le dispute religiose tra i vari gruppi degli ebrei. E in un modo molto mellifluo, era proprio nella loro natura, direi, mellifluo e ipocrita, prima della domanda si esibiscono in lodi sperticate. Maestro, noi sappiamo che tu parli e insegni rettamente, non hai riguardi personali, ma insegni la via di Dio secondo verità. Proprio, una sviolinata di quelle. Allora, proprio per cercare, come dire, di entrare nelle sue simpatie, sapete una cosa? Questo ci insegna che molto spesso si può dire la verità, ma non con sincerità. Quante volte diciamo la verità per ferire e non per amore della verità? Chiuso parentesi. Ma certe carezze verbali non irretiscono Gesù, che viene nel loro cuore, e Matteo lo specifica, dice, ma Gesù, conoscendo la loro malizia, disse, perché mi tentate, ipocriti? Vedete, questo ci ricorda anche, e dobbiamo tenerlo presente, perché un pochino del fariseo c'è in ognuno di noi, ci ricorda che a Dio possiamo andare con le parole più belle, più soavi, con una faccia d'angelo, con la più bella maschera religiosa, ma Dio conosce il nostro cuore, sa quello che c'è in fondo al nostro cuore. Se il nostro cuore non è retto, Lui lo sa, lo sa. Teniamo in testa questo, lo sa se la nostra è solo una maschera religiosa o no. Ricordo ciò che troviamo scritto in Isaia in maniera molto forte. Il Signore ha detto, poiché questo popolo si avvicina a me con la bocca e mi onora con le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me e il timore che ha di me non è altro che un comandamento imparato dagli uomini. Molto spesso nell'ambiente religioso c'è stata questa realtà. Per il Signore, sapete una cosa, e questo l'ho imparato spesso anche a mie spese, per il Signore la sincerità e l'onestà sono elementi troppo preziosi perché possano essere sostituiti da una religiosità ipocrita. Andiamo alla domanda. È lecito? Come dicevo, la domanda è di natura politica e non religiosa. E si tratta di stabilire la liceità, ossia la legittimità, di una prassi certamente contestatissima. Tutti i popoli sappiamo che sottomessi all'impero romano, all'esercito romano, dovevano pagare una tassa ai conquistatori. In pratica dovevano pagare affinché chi li aveva sottomessi, potesse ancora tenerli sottomessi. È assurdo, ma è così. Dovevano pagare la tassa affinché coloro che gli stavano succhiando il sangue potevano arricchirsi, espandersi. Non so chi di voi è stato a Roma, ma vi assicuro che si rimane stupefatti dalle rovine, il foro imperiali ad esempio. Sappiamo però che tutto questo è stato costruito sulla pelle dei popoli sottomessi. Il tema delle tasse è un tema, purtroppo devo parlarne, c'è scritto. Avrei potuto saltare questo episodio, ma non lo faccio. Il tema delle tasse non era allora una questione di poco conto, come lo è oggi, no? Ed è senz'altro più rilevante di quello che è oggi. Nel 6 dopo Cristo, per esempio, Gesù era un ragazzo, le tasse imposte dai Romani causarono la famosa rivolta di Giuda Galileo, che fu soppressa nel sangue proprio dall'esercito romano. È in questa occasione che nacque il movimento degli Zeloti, proprio per una questione di tasse. Tra i discepoli di Gesù sappiamo che c'erano due pubblicani, pubblicano vorrebbe dire tradotto esattori esosi, Matteo per esempio era uno degli apostoli, era un pubblicano, Zaccheo era il capo dei pubblicani, e nello stesso gruppo, a fianco, c'erano anche almeno uno zelota. È come dire che nel gruppo di Gesù c'erano comunisti e fascisti e stavano insieme. Forse perché sono diventati ex, come gli zeloti, come i pubblicani. Da ricordare che questi esattori erano molto malvisti dalla popolazione, a tal punto che l'esattore era paragonato ad una prostituta, ad un ladro. E forse lo erano entrambi, erano ladri perché, insomma, non sempre chiedevano quello che richiedevano i capi, facevano un pochino di più, no? Ed erano anche prostituti, perché in qualche modo si erano prostituiti all'impero, al potere dominante. La loro domanda costituiva chiaramente un tranello. È noto che gli ebrei desideravano un regno teocratico nel quale regnava un re della stirpe di Davide. Questo era il Messia che si attendevano, il re che attendevano. Un regno teocratico in autonomia dall'impero romano, questo è quello che speravano, questo è quello che sognavano. Gesù alla domanda si fa portare una moneta su cui è scritto Tiberio Cesare, figlio del Dio Augusto. Questa era l'iscrizione sulla moneta. Iscrizione che era accompagnata proprio dall'effigie dell'imperatore. Se Gesù avesse detto ok, è giusto, è lecito pagare la tassa, sarebbe apparso come un sostenitore dell'impero e in qualche modo anche idolatra, perché avrebbe sostenuto un impero nel quale l'imperatore era considerato Dio. Capite il tranello? Se al contrario Gesù avesse detto no, non è lecito, e allora a questo punto gli erodiani che erano presenti lo avrebbero denunciato alle autorità romane. Capite la finezza di queste persone con questa semplice domanda, è lecito o no? Ancora una volta però Gesù dimostra la sua astuta intelligenza e svicola la domanda, come ha svicolato nel brano precedente, con il silenzio alla domanda con quale autorità tu fai queste cose. Gesù gli risponde, voi con quale autorità agiva Giovanni Battista? Neanche io. Vedete, Gesù sapeva benissimo come non cadere in certe trappole fini, perché è sottile ma astuta. Qui ancora una volta Gesù svicola la domanda. Vedete una cosa, miei cari, vi apro il mio cuore. Più conosco Gesù nei Vangeli e più lo amo. E più lo amo e più divento un suo fan. Io sono un fan di Gesù e voglio essere sempre di più. E anche questo aspetto di questa intelligenza così sottile, questa arguzia che riesce sempre quando vuole, perché altre volte è stato così esplicito, perché sapeva che era arrivata la sua ora. Ma quando vuole riesce. Amo Gesù, sono innamorato di Gesù. Allora, pagare le tasse è lecito o no? Il governo ce le richiede, il governo che ce le richiede oggi sicuramente non è peggiore dell'impero romano. Non è peggiore, anche se molto discutibile. In linea di principio, perciò, alla domanda è lecito pagare le tasse, risponderemo di sì, con tutti i se e con tutti i ma che ci possono essere. In linea di principio è lecito, se, ma ce ne sono di se e di ma. Comunque, lasciamoli. In linea di principio è lecito, è doveroso pagare le tasse nella misura delle proprie capacità. È giusto e rientra nell'etica cristiana. Però credo una cosa, che nelle parole di Gesù non ci sia soltanto una questione di tasse, c'è qualcosa di più che ci sorprende ancora di più, qualcosa di più che ci dà ancora più fastidio, dà più fastidio all'egoismo che è sempre dentro di noi. Le parole di Gesù che possono essere abbinate a queste sono: ma voi che ascoltate, io dico, amate i vostri nemici. Qui c'è un boccone amaro da buttare giù. Amate i romani. Non i romani di oggi, che possono essere anche amabili, ma quelli là, insomma. Fate del bene a quelli che vi odiano. Benedite quelli che vi maledicono. Pregate per quelli che vi oltraggiano. A chi ti percuote su una guancia, porgili anche l'altra. A chi ti toglie il mantello, chi pretende il balzello. A chi ti toglie il mantello, non impedire di prenderti anche la tunica. Da chiunque ti chiede. Ti chiedono l'obolo, ti chiedono la tassa, ok. E a chi ti toglie il tuo, non glielo ridomandare. E come volete che gli uomini facciano a voi, fate anche voi a loro. Se amate quelli che vi amano, quale grazia ve ne viene? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a quelli che vi fanno del bene, quale grazia ve ne viene? Anche i peccatori fanno lo stesso. Prestate a quelli dei quali sperate, prestate a quelli dei quali sperate di ricevere, quale grazia ne avete? Anche i peccatori prestano ai peccatori per ricevere altrettanto. Ma amate i vostri nemici, fate del bene, prestate senza sperare nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, poiché Egli è buono verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi come misericordioso vostro Padre. Se non è un pugno nello stomaco questo, siamo diventati insensibili alla parola di Dio. Quello che Gesù descrive qui è il principio della non violenza, in qualche modo, ai quali si sono ispirati come Gandhi, altri si sono ispirati Gandhi, Martin Luther King. È un principio nel quale, al quale è difficilissimo stare sottomessi, ma che Gesù ha vissuto fino in fondo. È un principio che ci porta a esprimere misericordia. E non dimentichiamo che proprio attraverso la misericordia noi siamo stati amati e salvati. Ok, d'accordo. Anche pagare le tasse, diciamolo così molto semplificando, è un modo di dimostrare la nostra rettitudine, la nostra fede cristiana. Ma a questo punto mi sono chiesto, ok, la domanda qual era? Chi me la ripete? Qual era la domanda? Che cosa c'entra la seconda parte? Non c'entra niente. Non risponde alla domanda. date a Dio quel che è di Dio, è qualche cosa che non c'entra. La domanda era: date a Cesare, è giusto dare a Cesare, date a Cesare. Ma che cosa c'entra? Perché Gesù aggiunge: date a Dio quel che è di Dio? Che senso può avere questa parte, seconda parte? Che cosa dobbiamo rendere a Dio? Ok, paghiamo le tasse, va bene, ma non finisce lì, dice, date a Dio, ma che cosa dobbiamo rendere a Dio? Che cosa è specificamente suo? Date a Dio quel che è di Dio. Che cos'è di Dio? Finisco qui, ripeto la prossima volta. O volete, io ho buttato giù qualche nei limiti delle mie capacità mentali, che sono molto limitate, ho cercato di buttare giù qualche pensiero. Abbiate pazienza se vi ruberò qualche minuto in più oggi. Allora, prima di tutto, con la seconda parte della risposta, Gesù limita il potere umano. Desacralizza il potere umano. Secondo l'iscrizione presente nella moneta, l'imperatore era divino, figlio del dio Augusto, e il suo potere veniva considerato assoluto. Tutti i dittatori, che conosce la storia antica, sa benissimo che tutti i despoti, tutti i dittatori, anche quelli moderni, insomma, ci andavano vicino, erano deificati proprio. Gesù sta dicendo in qualche modo: rendete pure a Cesare quel che è di Cesare. Ma che cos'è di Cesare? La monetina. È quella sua. Ma il resto di chi è? Tutto quello che c'è intorno alla moneta, di chi è? È questo che vuole dire Gesù. Sta dicendo: tutto il resto al di fuori della monetina, tutto il resto è di Dio. Anche l'imperatore è di Dio. Dio solo ha il potere assoluto e solo a Lui va la nostra sottomissione totale. È vero che secondo le scritture le autorità sulla terra sono volute da Dio, a tal punto che Ciro, il grande imperatore persiano, era considerato un unto, un messia, uno strumento in mano di Dio. È vero che, lo dirà anche Paolo molto chiaramente, che le autorità sono costituite da Dio, sono volute da Dio. E questa idea percorre un po' tutto il Nuovo Testamento. Ma che cosa significa questo? Che lo Stato, l'autorità politica, è necessaria sicuramente per la vita della polis, della città, ma e anche i credenti che vivono in essa, è necessaria. La città abitata dagli uomini ha bisogno di ordine e di legalità, di giustizia, e la politica può essere uno strumento perché tutto questo sia presente nella polis, nella città. Gesù ha detto chiaramente, sapete che a un certo punto scappa via quando vogliono eleggerlo a re, no? Quando vogliono fare di lui un uomo politico. E davanti a Pilato dirà chiaramente: il mio regno non è di questo mondo. Allora, dare a Cesare ciò che è di Cesare significa riconoscere l'autorità, restarvi sottomessi sicuramente, tenere conto di essa lealmente. Il cristiano non può essere un anarchico che si schiera contro lo Stato in maniera totale, ma certamente in alcuni casi, e la storia ce l'ha insegnato, è possibile anche percorrere la strada della disobbedienza civile. In alcuni casi è possibile, direi quasi doveroso. Ma per principio il cristiano deve essere sottomesso all'autorità. Nelle parole di Gesù, se volete, si evidenzia un paradosso. Dovete essere sottomessi all'autorità, ma ricordatevi che le autorità non sono un assoluto. Dio solo è un assoluto. Il cristiano obbediente alle leggi dello Stato deve tuttavia riconoscere sempre ciò che è di Dio. Così il potere politico, il potere della polis, è riconosciuto, ma non in modo assoluto, non senza limiti. Va obbedito fino al punto che non opprima, non schiacci l'uomo, la personalità umana, nella sua dignità, nella sua coscienza, fino a che non va contro i dettami della fede cristiana. Certamente con questa presa di posizione Gesù introduce nel mondo antico, che concepiva il potere politico in modo teocratico, una distinzione veramente rivoluzionaria. La politica è necessaria, ma va desacralizzata. Quella del potere di Cesare è una funzione necessaria, ma umana, esercitata da esseri umani. E ritorna sempre, ogni volta che si parla di sottomissione all'autorità, ritorna sempre la bellissima frase di Pietro: bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Vedete che il principio è stato messo da Gesù. Quando l'autorità religiosa necessaria alla quale, politica necessaria alla quale dobbiamo essere sottomessi, va contro principi cristiani, allora no, la disobbedienza civile è lecita e direi doverosa. Che cos'è di Dio? Date a Dio ciò che è di Dio. Che cos'è specificamente di Dio? Che cosa rende, che cosa l'uomo deve rendere a Dio? Per rispondere a questa domanda mi viene in mente un episodio accaduto nel mondo antico. Belsasar, figlio del grande Nabucodonosor, a un certo punto era a cena con i suoi amici, brindava, forse era anche un pochino alticcio. A un certo punto vede una mano che scrive sul muro. Conoscete la storia, quindi faccio un riassunto veloce. Che cosa voleva dire Dio? E infatti subito dopo questo Belsasar muore. Belsasar, tu hai innalzato te stesso al di sopra di Dio. Questo non dovevi farlo. Che cos'è veramente di Dio? La scritta sappiamo che era apparsa sul muro, era Mene Mene Tekel Uparsin. Non ve lo traduco, perché lo dice la Bibbia, che in sintesi significa: non hai dato a Dio quello che gli aspettava. Non lo hai dato, Dio ti punisce per questo. Date a Dio quel che è di Dio. Non dare a Dio, siamo in difetto, siamo in peccato. In tutta la Bibbia scorre questo monito: l'uomo deve dare gloria a Dio, adorarlo, riconoscerlo quello che lui è, il Signore. Quando l'uomo innalza se stesso, diventa egolatra, adoratore di se stesso. Date a Dio quel che è di Dio, prima di tutto la lode, la gloria a Dio. Ma c'è un'altra una cosa. Nell'episodio in cui dei vignaioli, in cui in sintesi il tema è questo: Gesù è la pietra angolare rifiutata dagli uomini. Anche questo ci dà un'indicazione di che cosa dare a Dio. Riconoscere quello che è di Dio. Riconoscere Gesù per quello che è. Affermare la sua divinità, la sua dignità divina. Sottomettersi alla sua volontà, anche questo è dare a Dio quel che è di Dio. Ma ancora, c'è il dibattito sulla risurrezione. Dice la scrittura: poi si avvicinarono alcuni sadducei, i quali negano che ci sia risurrezione, e lo interrogarono. C'è questo dibattito tra Gesù e Sadducei, anche questa volta Gesù riesce a venirne fuori in maniera esemplare. I Sadducei, ce lo ricorda anche Luca, non credevano nella risurrezione. I Sadducei non erano gente da poco, che i Sadducei rappresentavano la classe ricca e aristocratica di Israele, erano i VIP di Israele i Sadducei. Ed erano il partito di maggioranza nel Sinedrio, l'altro partito era quello dei farisei. Non credevano nella resurrezione, negli angeli, nel destino che guidava la storia, eccetera, eccetera. Credevano soltanto nella Torah, non nel resto della Bibbia. I Sadducei si erano fermati ai 5 libri della Bibbia. Il partito scomparve poi, come sappiamo, nel 70 d.C. nella conquista di Gerusalemme. Anche questo evento ci dà uno spunto su cosa dare a Dio. Il Signore, per non lasciarci nell'ignoranza, ci ha offerto degli scritti da Lui ispirati. Sottometterci a ciò che è rivelato, a quello che è rivelato dal Signore, anche questo è dare a Dio ciò che è di Dio. Sottomettersi alla Sua parola, credere e vivere la Sua parola, anche questo è dare a Dio. Affermiamo spesso, come bravi cristiani evangelici, affermiamo spesso che, e con forza, che riconosciamo la Scrittura come unica autorità in fatto di dottrina e di morale, non è vero? Ma la nostra affermazione, diciamo così, nostra convinzione, è altrettanto forte nella pratica come nella teoria. Anche nella pratica diciamo: ok, la Bibbia è la mia sola autorità per il mio comportamento. Spero che nella pratica la convinzione sia altrettanto forte come in quello che esprimiamo a parole. In questo caso sono gli scribi che danno ragione a Gesù contro i Sadducei. Gli scribi erano quelli che affermavano la risurrezione e dicono chiaramente che poi molti risuscitano, dichiara Mosè, eccetera, eccetera. In questo caso specifico Gesù incontra il favore degli scribi, no? Perché come lui, farisei, gli scribi, credevano nella risurrezione dei morti. Ma Gesù non era così sprovveduto. Ok, questi mi danno ragione. A questo punto li tengo per me, li faccio miei discepoli. Sapete come conclude il brano, il capitolo 20? Mentre tutto il popolo lo ascoltava, egli disse ai suoi discepoli: guardatevi degli scribi, i quali passeggiano volentieri. Gli avevano dato ragione, ma non ci casca. Vedete, capita spesso di prendere per buono e sottolineare con forza ciò che la Scrittura collima col nostro pensiero. In questo caso, gli scrivi: ok, Gesù, hai ragione, siamo con te. Ma quando la Scrittura si discosta da quello che è il nostro pensiero, diventa difficile da accettare. Allora cerchiamo di prendere in toto la Scrittura, in tutto quello che dice, sia per quanto riguarda la dottrina, sia per quanto riguarda la morale. Dare a Dio ciò che è di Dio significa anche questo. Che cosa di ciò che riteniamo nostro è di Dio? Una domanda alla quale vogliamo sottometterci. Che cosa di ciò che riteniamo nostro è invece di Dio? E a Lui dobbiamo darlo. Amen.